Susanna è una ricercatrice che si trova a Buenos Aires da alcuni anni, credo, e con lei volevamo però cominciare a parlare del plebiscito cileno, perché è un appuntamento piuttosto importante e che potrebbe comunque agganciarsi per i suoi risvolti rispetto al superamento del neoliberalismo che fece i primi passi proprio con Pinochet e con quella costituzione del 1980 che si cerca di abrogare o comunque di ritoccare in qualche modo adesso che si va al plebiscito, appunto. Quali possibilità ci sono di farcela questa volta? E comunque come avviene la narrazione? Perché c'è stato un film qualche anno fa che doveva servire per un altro referendum, era un film piuttosto improntato sull'attore, sulla presenza furbetta dell'attore, e quindi non è che spiegasse realmente le cose come stavano lì in Cile. Adesso, dopo il movimento che c'è stato esattamente un anno fa, ci sono probabilità maggiori di ottenere un successo anche politico da quel punto di vista. Mi senti?
Allora, ciao a tutti quanti. Caspita, domanda densa, difficile. Allora, il film me lo ricordo, ovviamente. Sì, molto polemico, perché non è un buon ritratto del Cile della fine della dittatura. E il Cile attuale sta in una specie di dittatura sotto le spoglie democratiche, vogliamo dire in questo modo. Il momento del plebiscito, che è il prossimo 25 di ottobre, non è che di per sé rappresenti la svolta, ok? Ci sono buone probabilità che vinca il voto all'approvo, quindi approvo alla possibilità di modificare la Costituzione, e poi c'è un secondo articolo che bisogna votare, e che è in che modo, no? Come si va a formare l'Assemblea Costituente che decide quale sarà il testo della nuova Costituzione. E su questo aspetto, per esempio, su come sarà composta l'Assemblea Costituente, già c'è un buon livello di polemica, no? Perché comunque questo plebiscito è stato accordato dopo un mese e passa di proteste l'anno scorso, tra il governo e i partiti dell'opposizione, una specie di mediazione che è stata portata avanti dalle istituzioni, che è stato un po' un compromesso, ok? Per cui diciamo che la possibilità di andare a votare per cambiare la Costituzione Pinochet ha un valore simbolico enorme, grandissimo, ed è questo quello che si sta giocando in questo momento in Cile. È realmente la possibilità di aprire un processo costituente che deve, per funzionare e per portare a una possibilità di cambio anche del modello liberale su cui è impostato il paese, deve essere un processo costituente che va molto ben oltre al meccanismo istituzionale. Cioè, la scommessa è che questo anno di protesta, poi con la pandemia nel medio e con delle difficoltà oggettive a stare in strada, però questo si è spento e si è visto ieri, che era il 18 di ottobre, era l'anniversario del primo giorno della rivolta, diciamo, simbolico. La rivolta l'anno scorso veniva accendendo giorni anteriori, però il 18 è diventata la data simbolica in cui scoppiata la rivolta cilena l'anno scorso, quindi ieri è stata la giornata di celebrazione, se vogliamo, di un anno, e si sono riempite le strade e ci sono state di nuovo le d'ordine, gli stessi slogan in piazza, per cui è un movimento che non accenna a spegnersi, nonostante appunto i mesi della quarantena, le difficoltà continue che questo governo gli mette i bastoni tra le ruote. Però appunto mi sembra che dentro il dibattito cileno in questo momento c'è chi arriva a dire questo voto è falso, non ci aiuta a modificare radicalmente le cose, che è quello che vogliamo fare, e addirittura bisognerebbe boicottarlo. Però diciamo che la gran maggioranza delle organizzazioni sociali hanno deciso che vale la pena andare a votare per questa istanza particolare, e poi da lì si apre una scommessa nuova.
Ecco, più o meno questo.
Senti, avevi parlato di un percorso, diciamo, questo qui è un plebiscito, ci sarà poi una costituente, quindi ci sarà un percorso elettorale, inevitabilmente. Il movimento che fino in questi, da un anno a questa parte, insomma, sta manifestando contro la situazione in Cile, che poi ha a che vedere sia con gli aspetti simbolici di questa costituzione pinocettista, sia anche con la realtà dell'ordine, come dire, neoliberale, che sicuramente provoca una povertà di massa e tutto quello che poi ne consegue. E come si pone rispetto alla scelta elettorale? Cioè, in campo poi, una volta dovesse vincere questo plebiscito, quali saranno le forze politiche che poi costituiranno questa assemblea?
Come dicevo, c'è una seconda opzione nel voto, e la seconda opzione è proprio il come verrà formata l'assemblea costituente. C'è una cosiddetta detta mista, in cui hanno una parte preponderante, avrebbero una parte preponderante i partiti politici che sono adesso attualmente rappresentati nel congresso. C'è una seconda versione che invece lascia molto più margine, molto più spazio a candidati che possano venire dalla società civile, e lì la scommessa che va ben oltre il quadro istituzionale è il tipo di rappresentatività che può riuscire a ottenere in un contesto come un'assemblea costituente, che di per sé già è inscatolato in meccanismi che non possono essere modificati. Per esempio, la costituente poi non avrà la capacità di modificare tutte le regole del gioco, no? Ci sono alcuni accordi internazionali che il Cile ha fatto e che non vengono rimessi in discussione, come gli accordi di libero commercio. Ci sono di per sé è limitata l'ampiezza di che si può modificare, però appunto gli attori della società civile sono la parte interessante. Perché? Perché questa rivolta cilena non ha avuto rappresentanti politici che sono emersi durante i mesi della rivolta. Una delle particolarità che si vedeva di questo movimento senza testa, cioè il massimo esponente simbolico del movimento cileno era il perro Matapacos, che lo dicevamo sì un poco scherzando, però è difficile davvero trovare di convergenza che abbiano egemonizzato questo movimento. No, è puntiforme, ha un sacco di espressioni diverse, e la scommessa è appunto che possano ottenere incisività nel processo. La parte, diciamo, che non si vede, che non è quella della piazza, e che però è quella che si è organizzata in questi mesi, è quella delle assemblee autoconvocate, che hanno cominciato nei quartieri, nelle città grandi, però in realtà con tutto il paese, ok? Queste assemblee autoconvocate, che sono orizzontali, autogestite, che sono riunioni tra, appunto, cominciano così dai quartieri, dalla gente che comincia a auto-organizzarsi quando comincia la rivolta, e ovviamente alle spalle, no? Poi organizzazioni sociali che hanno traiettoria e che lavorano sul territorio, però nasce con queste caratteristiche, dove non c'è un simbolo politico che prevale o una rappresentatività che vale di qualcuno più degli altri. Queste assemblee hanno avuto la capacità in poco tempo di crescere, coordinarsi a livello nazionale ed esprimere un parere su che cosa sarà del movimento costituente. Per cui quel tipo di organizzazione lì è sicuramente una delle cose a cui guardare con attenzione. Poi ci sono appunto dei movimenti che sono storici, come il movimento contro la AFP, che è il fondo pensionistico privato che ha creato miseria negli ultimi molti anni a tutta la popolazione pensionata in Cile. C'è il movimento studentesco, che è quello che ha iniziato la proposta, la rivolta, e ha i suoi rappresentanti dentro le università, e che avrà sicuramente, lì anche c'è stata una polemica, perché sono minorenni. I ragazzi che hanno cominciato la rivolta sono minorenni, per cui la rappresentatività di questo settore, che invece è stato super protagonista nelle rivolte, è complessa. Okay. Poi c'è un altro elemento di complessità, che sono le persone che sono in carcere per la rivolta, che sono tante. Adesso non ho più i numeri sotto mano, però erano 2500 persone l'anno scorso, e che non potranno votare, e che sono ancora una volta gli attori protagonisti della rivolta. Per cui ci sono una serie di elementi che sono servizi, però appunto poi c'è un settore sindacale che si è espresso nei primi mesi della rivolta l'anno scorso, che è quello portuario, che probabilmente avrà ancora una volta un ruolo dentro questo nuovo processo. Ci sono i movimenti territoriali per la difesa dell'acqua, che è un grande tema in Cile. Cile sta soffrendo una delle siccità peggiori della sua storia, quest'anno, l'anno scorso, e il cambiamento climatico sta colpendo forte in Argentina anche, però in un paese dove l'acqua è privata, quindi anche la scommessa sull'acqua, con tutte le organizzazioni territoriali, le organizzazioni indigene che lavorano sul tema del diritto all'acqua, anche lì dovrà avere una rappresentatività perché il processo costituente abbia senso. Se non ci sono questi presupposti fondamentali, che vengono un po' dalle rivendicazioni, ciascuna di quelle voci della lunga lista delle rivendicazioni cilene deve avere voce in capitolo. Il come, non c'è una formula, però ci sono una serie di soggetti che devono riuscire a essere rappresentati lì dentro, ciascuno con le sue modalità e secondo le sue scelte. Io adesso non ho idea di come questa cosa si svilupperà. Per il momento alcuni dei movimenti hanno dato una dichiarazione di voto, stanno facendo uno sforzo di sintesi enorme tra le differenti posture, poi vedremo che cosa succede.
Era arrivato nel frattempo un messaggio che chiedeva come è composta la base che sostiene questo referendum e quali strumenti sono stati attivati per costruire il consenso, che direi insomma è un tema che hai già trattato in modo abbastanza esaustivo, quindi se ti va bene io passerei al contesto invece argentino, che era un po' quello su cui pensavamo di concentrarci quest'oggi, magari iniziando a chiederti, proprio per legarci a ciò di cui stavi parlando rispetto al Cile, la questione ambientale anche in Argentina. Leggevo questo articolo in cui si parlava degli attuali incendi che stanno attanagliando dopo Rosario anche la regione di Entre Ríos e del Delta del Paraná e anche Córdoba, e si dice che la superficie appunto bruciata raggiunga i 100.000 ettari, ovvero una superficie pari a quella della città di Buenos Aires. Si tratta in parte di incendi dolosi, e quindi se volevi insomma delinearci un attimo qual è il quadro della situazione e in che modo si lega alla speculazione insomma in atto all'interno della crisi economica che sta attanagliando l'Argentina e anche della crisi post Covid.
Sì, questo degli incendi è un capitolo tremendo dell'Argentina, nel senso che gli incendi stanno durando mesi. Non c'è modo che si spengano.
Cioè, volevo introdurre la questione partendo dagli incendi, perché appunto è una situazione di cui tra l'altro si parla relativamente poco qua in Italia, e poi invece magari ci spostiamo più in generale sulla crisi economica argentina e su quello che sta avvenendo a Buenos Aires in termini anche di lotte e movimenti. Però ti lascio la parola.
Sì, quello che dicevi è vero, la quantità di ettari che sono stati bruciati in questi ultimi mesi di incendi è raccapricciante, è molto triste. Il panorama si è fatta molta fatica a contenere gli incendi e pare che per esempio nella zona di Córdoba, che è stata una delle più colpite, diciamo che l'intervento che ha funzionato meglio sono state le piogge dell'ultima settimana. Per cui un poco disperante il contesto. Le cause sono molteplici, come sta succedendo in distinte zone del pianeta che si incendiano. Negli ultimi anni sta succedendo con maggiore frequenza, e questo ci parla di un contesto che è più globale, che ha a che fare con il cambio climatico, okay? Per cui c'è una predisposizione dei territori all'incendio che anni fa non si vedeva e che è data dal clima. A questo si aggiunge il fatto che appunto spesso non sono cause naturali quelle che provocano gli incendi, ma sono dolosi. Tra le ragioni degli incendi ci sono c'è la pratica dell'incendio per bruciare un campo per poterlo poi coltivare, è una pratica contadina che si è sempre fatta. Il problema è che qua oltre a queste che sono le cause minori, ci sono gli interessi di agroesportatori e immobiliarie. Questi sono i due grandi attori che stanno dietro al problema degli incendi. È difficile andare a ricostruire delle responsabilità precise in questo momento, nel senso che non ci sono delle inchieste, dei processi di investigazione che abbiano ancora, che permettano a me adesso di dirvi ci sono dei responsabili con nome e cognome, però è molto evidente che ci sono degli interessi soprattutto nelle zone appunto di Cordoba, che sta soffrendo il disboscamento da anni per poi costruire complessi immobiliari e turistici di lusso, e nella zona del Paraná, quindi la zona del Delta che copre dalla provincia di Buenos Aires fino alla zona di Rosario, che invece ha anche degli interessi più del tipo estrattivo, nel senso che è una zona che ha delle possibilità del suolo di estrattive in termini minerari proprio. Oltre appunto il discorso dell'allevamento e del monocoltivo, che sono, diciamo, i grandi attori in Argentina del contesto politico, sono i grandi attori privati, sono quelli che muovono un po' le redini economiche del paese. E l'Argentina è un paese che è stato colonizzato a soia da parte di Monsanto e altre imprese che commerciano anche il grano, e dall'altro lato ci sono appunto invece tutto il discorso dell'allevamento. La carne argentina è conosciuta ed è uno degli elementi di esportazione più forti. Questi sono attori privati che hanno un enorme potere economico e che decidono un pochino da che parte pende la bilancia, per cui si possono individuare questi interessi dietro al fenomeno degli incendi, riconoscendo che appunto poi ci sono degli elementi invece ambientali che sono quelli contemporanei con cui ci troviamo a fare i conti su tanti aspetti. La secchia che colpisce in Cile colpisce anche in Argentina, siamo vicini di casa alla stessa altezza, insomma, sono stati anni, per cui sì.
Senti, tu hai utilizzato il concetto di estrattivismo parlando appunto della situazione che riguarda questi incendi, che ci permette magari di fare invece un salto relativamente a quello che sta accadendo nelle città appunto argentine, legato a questo concetto di estrattivismo urbano che è stato coniato proprio a quelle latitudini. Se ci vuoi parlare un po' della situazione relativa alla crisi immobiliare che sta attanagliando ad esempio la città di Buenos Aires, ma magari ci puoi dare dei dettagli anche su altri contesti urbani di cui magari si può leggere poco in lingua italiana, in particolare relativamente a quello che è avvenuto con la pandemia, perché da quello che appunto abbiamo potuto leggere, insomma, e riguarda tra l'altro anche territori molto più vicini a noi, insomma, quello che si è venuto a produrre è un aggravarsi ancora di una situazione di precarietà tanto lavorativa quanto abitativa. E quindi se ci volevi delineare un po' qual è la situazione.
Sì, la situazione è esattamente quella che descrivi tu. L'Argentina ha cominciato la quarantena totale e obbligatoria al 20 di marzo scorso e non l'ha più tolta, nel senso che ufficialmente siamo ancora in quarantena. Poi ovviamente nel corso dei mesi c'è stato un tira e molla, un po' una gestione di questa quarantena, per cui hanno cominciato a muoversi alcune cose, però questo tipo di blocco ha causato sicuramente il blocco totale dell'economia e soprattutto dell'economia informale, che è una fetta importante della popolazione urbana. In una città come Buenos Aires, in realtà sugli altri contesti urbani argentini non sono molto preparata. So che il centro nodale del problema è Buenos Aires, perché è la città che attrae popolazione da tutto il paese. Un quarto della popolazione argentina sta a Buenos Aires, per cui evidentemente il problema, che in altre città sicuramente è presente e si vede e trova altre caratteristiche, a Buenos Aires è concentrato e esplode in una forma molto più densa, no? Che cosa succede? Che l'aumento della povertà estrema, dell'indigenza, fa sì che le persone non siano più in grado di pagare gli affitti delle case, le famiglie anche si trovino improvvisamente senza un tetto. Questo ha portato nel corso dei mesi a una tendenza all'occupazione di terra, soprattutto nella zona della periferia urbana, no? Non nella zona centrale che è super costruita, ma nel cosiddetto conurbano, nella cintura urbana, ci sono viste tante occupazioni di terre. Questo si dicevi tu, mi chiedevi per il resto del paese, questo si è dato non solo a Buenos Aires ma in diverse zone. Il problema dell'abitazione, diciamo, ha una serie di cause, no? Questa del fenomeno della pandemia ha accelerato un processo, però il problema della casa è un problema cronico.
Certo.
In Argentina e a Buenos Aires in particolare non esiste un patrimonio immobiliare pubblico, è un mercato completamente sregolato in mano al privato. Gli affitti sono quotati in dollari, nel senso che l'Argentina è un paese con una moneta molto instabile, storicamente è così, e quindi le cose come gli immobili che sono diciamo gli oggetti di investimento più forti vengono hanno il prezzo dollarizzato, ok, però quando il prezzo dell'affitto è dollarizzato ma gli stipendi sono in pesos, abbiamo un problema di accesso alla casa, ok, che rende quasi inaccessibile agli strati più popolari potersi pagare un affitto. Questo è un tema che viene da lontano. Se adesso pensiamo che anche la classe media argentina sta in un processo di impoverimento, diventa più difficile l'accesso alla casa, e allo stesso tempo gli affitti sono stati congelati in questi mesi, per cui anche le persone che affittano casa, i privati che mettono sul mercato i loro affitti, stanno facendo degli altri calcoli, c'è meno offerta, è un problema, diciamo, che ha diversi aspetti, che però tutti quanti convergono nel fatto che c'è una scarsa possibilità di accedere a un appartamento.
Un aspetto che trovo interessante e su cui ti volevo chiedere magari di spendere due parole è quello del debito rispetto a questa questione abitativa. Mi è capitato di leggere un articolo piuttosto interessante su Pagina 12 a firma di Lucy Cavallero e Veronica Gago, che hanno analizzato come la pandemia abbia generato un'esplosione dei debiti interni. Parlano di meccanismi di indebitamento tanto nei confronti di istituti bancari, tanto tramite delle reti invece informali, e lo legano proprio a questa questione della precarizzazione tanto abitativa quanto dell'accesso a beni primari quali cibo e medicine. Hanno appunto studiato come all'interno di questa dinamica della pandemia in Argentina ci sia stato un enorme indebitamento obbligatorio per poter accedere appunto a questi beni di prima necessità, a fronte invece della violenza proprietaria di proprietari immobiliari e società che approfittano della situazione critica appunto per minacciare, intimidire, non rinnovare i contratti o sfrattare direttamente gli inquilini. Quindi questa questione del debito, insomma, mi sembra piuttosto anche centrale in questo momento storico.
Io ovviamente l'articolo a cui ti riferisci ovviamente la lettura è anche in chiave femminista, nel senso che questo tipo di dinamica colpisce in maniera diversa gli uomini e le donne di fronte alla situazione, no? Che è quella del nucleo familiare che non riesce più a sostenersi perché c'è la perdita del lavoro da parte dei due coniugi che portavano a casa i soldi per mangiare, e quindi si innesca questo meccanismo del debito ha però appunto dei riflessi diversi poi, no? sulle due componenti di una famiglia che ha un riflesso di genere. Io non so farti un'analisi approfondita di questo sistema del debito individuale, del debito delle persone, però è un riflesso un po' del debito del paese in qualche modo.
Certo.
C'è un'economia che non sta funzionando, che non sta mettendo in atto dei dispositivi capaci di muovere il circuito economico in un altro modo. Allora, quello che ha fatto il governo è stato dall'inizio della pandemia, a parte bloccare gli sfratti, che però è una cosa che poi se non la controlli è una legge, ma bisogna poi vedere all'atto pratico, sono stati fatti una quantità di sfratti, no? Per cui va benissimo mettere in campo lo strumento legislativo, però poi bisogna anche mettere in campo degli strumenti di controllo perché sia rispettato, se no non funziona. E dall'altro lato è stata messa a disposizione un fondo, un sussidio alle famiglie che dimostravano di essere senza fonti di reddito. È stato un palliativo, una toppa, perché in realtà il fondo a disposizione è molto ridotto, non ti permette di vivere, diciamo un complemento se tu hai una fonte di ingresso, ma se non hai niente non è sufficiente, diciamo. Per cui questi sono stati gli strumenti messi in campo. Si poteva e si potrebbe dare rilievo, dare respiro, sostenere tutto quello che è il sistema delle cooperative, delle fabbriche autogestite, del lavoro autonomo, che in una città come Buenos Aires ha storia e ha tessuto sociale ed è una forma di in cui si è costruito il reddito anche negli anni della prima, insomma, dell'altra grande crisi economica, quella del 2001. Esistono tutta una serie di strutture che possono, diciamo, dare respiro all'economia dei lavoratori, no? All'economia delle grandi imprese, e che non si stanno mettendo in campo, no? Quindi ci sono delle volontà politiche un po' che giocano su questo genere di fattori.
Ci si sta organizzando, per esempio, nella zona conurbano di Buenos Aires, a Guernica, dove 2.500 famiglie hanno occupato uno spazio che era libero sostanzialmente, una misura estrema di fronte a questa crisi, e hanno costruito anche una organizzazione all'interno di questo spazio con delegati, anche con delegati dell'assemblea femminista, che funziona proprio in base alle esigenze delle donne che si trovano a Guernica. Poi peraltro il governo provinciale è guidato da Alex Kisilov, che era un giovane economista che era ministro dell'economia ai tempi del governo precedente, della Kirchner, e che poi era stato anche piuttosto, come dire, ammirato da certi ambienti un po' radical chic per la sua posizioni neo-keynesiane, che adesso invece risponde semplicemente con lo sgombero forzato a queste esigenze della gente. Peraltro a Buenos Aires si parla di circa 1.500 villas miserias, quasi 1,5 milioni di persone che praticamente non hanno un tetto.
Sì, esatto, una delle vie d'uscita di fronte a una crisi che non è solo sanitaria, ma comincia a diventare una crisi economica su tutti i livelli, e quindi all'incremento della povertà, una delle prime risposte più immediate è l'occupazione della terra. L'esperienza di Guernica è diventata in qualche modo simbolica, perché è la più grande del paese attualmente. Sono 100 ettari, sono 2.500 famiglie, come dicevi, quindi circa 10.000 persone, con un sacco di bambini. Ed è un'esperienza molto bella, perché appunto nasce da un bisogno urgente e feroce, e riesce a mettere in piedi una struttura auto-organizzativa che sta funzionando in questo momento, che sta funzionando come tavolo di negoziazione con le istituzioni, che sta riuscendo a frenare lo sgombero forzato, che è un tira e molla continuo in queste ultime settimane con il fiato sospeso, però sta mettendosi nelle condizioni di poter negoziare. Quello che dicevi riguardo a Kisilov, che è il governatore della provincia, quindi diciamo la figura politica responsabile proprio sui territori di Guernica, la posizione è stata molto molto assente, molto timida, molto poco capace di fornire proposte e soluzioni, e questo ha a che fare con un conflitto che è interno a questo governo. Il governo di Alberto Fernandez è andato al potere con un arco politico molto vario, molto ampio, e quindi con posizioni politiche anche complesse e contraddittorie al suo interno.
Frente alle todos,
c'è un'altra figura politica, sì. C'è un'altra figura politica che è Sergio Berni, che è il ministro di sicurezza della città di Buenos Aires, che sta giocando invece il ruolo della destra, se vogliamo,
no?
Il polso duro, che non accetta mediazioni e che va per lo sgombero, che difende la proprietà privata a qualsiasi costo. Il problema è che Sergio Berni è a sua volta un personaggio politico che ha una traiettoria e che non è possibile mettere all'angolo. In questo momento a livello politico si sta giocando un po' un braccio di ferro tra le diverse figure politiche per vedere chi ha più margine di manovra. Berni sta effettivamente occupando lo scenario e l'ha fatto anche a inizio di settembre, quando c'è stato uno sciopero della polizia qui a Buenos Aires, che è stato un momento di grandissimo allarme per la città, perché avevamo una grande quantità di poliziotti armati in sciopero in piazza, che a un certo punto hanno accerchiato la casa presidenziale chiedendo, era un reclamo salariale, diciamo così, a livello formale, però anche lì appunto dietro le quinte si vedeva un poco questo braccio di ferro tra il capo della sicurezza e gli altri poteri politici, per vedere fino a che punto poteva spingere il limite della sua legittimazione. In quel momento Berni stava un po' ai ferri corti, perché c'è stato un caso di desaparición forzada, quindi sparizione di un ragazzo che poi è stato trovato morto, che è diventato un caso emblematico di qualcosa che succede spesso nei corpi poliziali, che è appunto abuso di potere, abuso di forza, fino ad arrivare a appunto sparizioni, omicidi, qualcosa che in pandemia si è enfatizzato e che si è cercato di portare alla luce, no? Di visibilizzare. In particolare il caso di Facundo Astudillo Castro è stato un caso che ha preso molta forza, perché la mamma soprattutto si è presa la briga di portare avanti il reclamo con forza, e questo ovviamente è diventato un problema di immagine, è diventato un problema per le istituzioni e per Berni in particolare, che è il responsabile politico di questo genere di cose. Per cui dentro del mappa dello schema politico che si vede in questo momento c'è un po' questo misurarsi, no? Delle forze politiche di fronte a una situazione che è continuamente esplosiva e continua a presentare problemi di grande respiro, no? Perché appunto l'occupazione delle terre o gli omicidi o insomma le tematiche sono varie, però siamo in un contesto che è abbastanza estremo. L'Argentina sta soffrendo abbastanza intensamente questa crisi, per cui è esplosivo il contesto e appunto dal punto di vista le istituzioni politiche stanno misurandosi e non riescono a prendere delle risoluzioni con un po' di forza. Poi non ci aspettiamo che lo facciano probabilmente, certo. Però insomma è quello che gli si richiederebbe di fare. Adesso la questione di Guernica è aperta ed è uno scenario interessante da osservare per capire come si muove, no? Anche il potere politico di fronte a questa emergenza, che è l'emergenza della sopravvivenza.
Sì, qui ho sentito stamani che lo davano già quasi praticamente per sgomberare, nel senso che l'intenzione di sgomberarlo è poi quella che alla maggioranza all'interno delle istituzioni. Abbiamo pochissimi minuti.
Sì, però c'è una negoziazione, adesso stanno proponendo da parte delle istituzioni, stanno proponendo la rilocalizzazione. Ovviamente non gli lasceranno quel territorio che si sono occupati, perché sarebbe una vittoria rotonda e ha un costo politico, però stanno lavorando attorno a dei piani di riubicazione. Il problema è che la proposta che è stata fatta dal governo della provincia è una riubicazione a 6 mesi, no? Per cui in questi 6 mesi che cosa facciamo? Tu mi fai una promessa che però io devo aspettare per vederla compiuta e non ci posso fare conto. Per cui la negoziazione è un po' su questo piano qua adesso, no? Quante famiglie ricollocano, in quanto tempo, dove, in che modo, però c'è un tavolo aperto.
Abbiamo pochissimo tempo, se non riesci rimandiamo un'altra volta, però mi veniva in mente che se dovessi mettere a confronto i due movimenti, quello cileno del referendum e quello argentino, che è forse più sul pezzo, sul territorio, sul prendersi quello che viene meno, forse anche per una maggiore crisi. Ci sono degli addentellati tra i due movimenti che si possono richiamare o che possono dare un'idea di un po' tutta l'area in subbuglio, in fermento, delle cose comuni?
Ho perso, ok, Ho perso un frammento, però ho capito il senso della domanda. Mentre ti sentivo parlare, la prima cosa che mi veniva in mente così davanti agli occhi è il movimento femminista. Forse il punto di congiunzione più evidente tra la realtà cilena e quella argentina è la potenza del movimento femminista, che è capace di scardinare i confini nazionali e dialogare, e di fatto è stato molto fruttifero il dialogo tra il movimento argentino, che da ormai 5 anni si continua a rinnovare, continua a essere molto presente in tutte le questioni politiche sostanziali del paese, e ha avuto in Cile negli ultimi 2-3 a sua volta un grande influsso, una grande forza, che si è vista all'ultimo 8 di marzo, per esempio, in Cile, la quantità di donne che è riuscita a portare in strada. Su altri aspetti, in particolare il modo in cui si muovono i movimenti in Cile e in Argentina, sono forse più le differenze che i punti in comune, perché la storia recente dei due paesi è diversa, perché il sistema politico prevede alcune possibilità, diciamo, o facilita alcune possibilità di organizzazione sociale e non altre, per cui l'Argentina ha una struttura di grandissimo tessuto sociale, di organizzazioni territoriali che in grande parte è anche peronista, no? Per cui ha un'eredità storica che facilita questo tipo di organizzazione di grandi settori popolari. In Cile non si dà nello stesso modo, non è che non esistano questi tipi di esperimenti, però il tessuto sociale è molto più frammentato. Forse l'ultimo anno ha fatto la differenza ed è stata una delle grandi rivendicazioni anche del movimento cileno, questo riprendersi un pezzo di vita, di dignità, che è appunto costruire collettivamente, che è non restare atomizzati, individualizzati, che è quello che cerca di fare costantemente un sistema neoliberale così duro, così tremendamente oppressivo come quello che vivono in Cile su tutti i settori della vita, diciamo, su tutti gli ambiti della vita. Per cui le differenze vengono un po' dal tipo di contesto più che dalle volontà di organizzarsi.